File 19, pagina 105, capitolo 18.
Scolastica, scolastica, dove sei?
La voce affaticata e roca del notaio Mussinano rompe il silenzio della casa. Poi si ode il tonfo sordo del portone d'ingresso che si richiude brusco alle sue spalle. L'anziano respira con fatica, è sudato e il cappello che porta in capo gli sta sbilenco sulla fronte, storto come la sua figura che pare di 100 anni. Michele, sfinito, si butta sulla prima sedia che trova.
«Dove siete stato per ridurvi in questo stato? È suonata la campana grande di mezzogiorno e di voi nessuna notizia. Volete farmi venire un colpo apoplettico coi vostri capricci? Non vi è bastato ciò che è successo un mese fa?»
Parla la figlia mentre gli va incontro con espressione alterata, ma si capisce la pena che prova per il vecchio padre.
«Non ci posso credere a quanto mi è accaduto questa mattina. Il comandante prefettizio è indisposto e il podestà ha fatto dire a un suo scagnozzo che non mi può ricevere.
Si tratta così, il notaio Mussinano?»
L'anziano parla indispettito, con ancora l'affanno in petto.
«Ora calmatevi e riposate. È una giornata molto calda e voi ve ne andate in giro da solo col rischio di prendere un colpo di sole in testa. Ma la vostra salute ci pensate?»
È una domanda che rimane sospesa nelle pareti ombrose dell'ingresso, per un attimo riassorbite dal silenzio. La figlia cerca di rianimarlo con un sorso d'acqua e un ventaglio che gli sventola piano in viso. Basta poco, infatti, e il padre si riprende. Scaccia da sé in malo modo la donna che vorrebbe condurlo in camera per un riposo fuori programma.
«Non è ora di andare a letto, questa, ma di arrabbiarsi di santa ragione. Non è possibile che passano i giorni ed io non riesco a sapere dove diavolo hanno mandato mio nipote Giulio.
In Germania?
Sì, ma dove? In che posto? E a che fare?»
«Che sia stato caricato su una tradotta diretta verso quelle terre l'abbiamo saputo da soli, con la lettera che quel poveretto è riuscito a scriverci.
Ma perché? Visto che altri del suo reparto sono stati liberati.
È inutile che sia io a ricordarvelo. Questi sono tempi di guerra, dove tutto è possibile.
Ora noi italiani siamo diventati i nemici dei tedeschi. L'ho capito pure io, ma troppo tardi. In fondo è anche colpa mia se Giulio è stato catturato.»
Scolastica parla sincera, nonostante ammettere questa verità le causi dolore.
«Ora non stare a biasimarti. Io stesso ti ho incoraggiata a credere che potevamo fidarci, che era un semplice controllo. Invece...»
Il notaio scrolla il capo sconsolato fin nel profondo, poi prosegue.
«Almeno riuscissimo a sapere se gode buona salute, se gli serve qualche cosa. Forse Eugenia reagirebbe invece di continuare a piangere e a dimagrire. Non credere che non me ne sia accorto. Sono cieco e sordo, ma non fino a questo punto», conclude infine con voce alterata per dar più forza a quanto sta dicendo.
«Già, questo silenzio è un'agonia. Non sapere dove scrivergli, dove inviargli qualche capo invernale, un po' di cibo, quello che ci aveva chiesto prima di essere caricato su quel maledetto treno.
Però adesso voi dovete promettermi che vi riposerete. Domattina andrò io stessa a cercare di capire qualche cosa di ciò che sta succedendo in paese.
Mi arrangio ancora col tedesco. Vedrete che riuscirò a scovare qualche notizia, se non ufficiale, almeno ufficiosa. Fidatevi, E ora, per l'amor di Dio, andate a letto, che non abbiamo bisogno di altre disgrazie. Parla risoluta Scolastica, accompagnando in camera il padre, che si è fatto remissivo, come un bambino. Modesto è appena rientrato dalla campagna e, seduto in cucina, sta attendendo sua moglie per il pranzo. Ma la stanza è vuota e la tavola, nonostante sia quasi luna, non è ancora apparecchiata. Sulla grande cucina economica le pignatte non fumigano con i buoni odori di sempre. Lui è tutto sudato, è dall'alba che lavora, prima nei prati a falciare, poi a potare e sistemare le piante del frutteto, di seguito nel pollaio, nel fienile e infine nella stalla per governare le bestie. Ora sarebbe tempo di desinare, ma dove sono spariti tutti? Si chiede in sospetto. Passa qualche minuto e sente il ciabattare familiare della moglie farsi vicino. Appena Scolastica mette piede nella stanza, il marito la guarda con espressione interrogativa. Ma non serve parlare. La donna ha già capito il disappunto di Modesto e si scusa subito. «Oggi è stata una mattina tremenda. Devi avere un po' di pazienza. Mio padre se n'è uscito di casa senza avvertire nessuno. Francesco ha deciso di andare a Cercivento per stare più al sicuro». E io ho aiutato Agnese a preparargli i bagagli. Poi è scesa dalla camera Eugenia, che sembrava un fantasma, bianca e pallida da far spavento, e la bambina che non smetteva di piangere. Un vero pandemonio. Allora ho consigliato pure lei di andare a Cercivento a riposarsi un po' e a respirare una boccata d'aria di montagna. Così sono partiti tutti assieme con un camioncino trovato da Francesco. Neanche il tempo di tirare il fiato che è arrivata Tecla, la lavandaia. Con tutto questo trambusto mi ero scordata che l'avevo chiamata per lavare assieme le lenzuola. Insomma, non ho avuto un attimo di tregua. E poi mio padre che mi dà tanto pensiero. Continua a correre in municipio perché vuole sapere dov'è finito Giulio, ma nessuno gli dà retta. E lui si fa sempre più irascibile e testardo. Conclude Scolastica con un'espressione stanca, contrariata. Modesto, che in fondo ha un buon carattere, cerca di non dar peso a tutti gli eventi che stanno sconvolgendo il loro vivere di sempre. Anche lui pensava che la guerra fosse agli sgoccioli, invece tanta incertezza e paura si stanno delineando all'orizzonte come mai avrebbe immaginato. È una sensazione che prende tutti, nessuno escluso, nonostante ognuno cerchi di mascherarla come può. Chi a protestare, come il notaio, chi a scappare, come Agnese e Francesco, chi a piangere, come la povera Eugenia, e chi a lavorare, come Modesto e sua moglie, tanto da sfinirsi per non pensare più a niente e alla fine della giornata affogare in un sonno pesante, sordo a qualsiasi tormento. «Fa niente». Berrò un bicchiere di vino e mangerò un po' di polenta. Devo ritornare alla stalla. Mi sa che la bigia sta per partorire, bisognerà aiutarla a sgravarsi. E non come l'ultima volta che, per il vitello, rischiava di lasciarci la ghirba. Modesto usa un gergo militare dell'altra guerra, quella che l'ha visto alpino col moschetto. Proprio su queste montagne di Carnia, dove ha conosciuto la sua Scolastica. Ora la rivede raccogliere l'acqua alla fontana del paese, alta e ben fatta, con due occhi azzurri misteriosi, come i profili taglienti di quelle cime. Straniere per lui che veniva dalla pianura friulana, lo colpì quell'incedere austero di donna d'altri tempi che in parte stonava con i miseri abiti da lavoro che la ragazza indossava. Modesto, giovane alpino gagliardo, senza pensarci un attimo, cercò di aiutarla a reggere i secchi di rame, ricolmi fino all'orlo, da trasportare fino a casa. Ma con un cenno risoluto, Scolastica rifiutò. Non mancò però di salutarlo con un mezzo sorriso, che Modesto interpretò come promessa d'amore. Ma si sbagliava, e come se si sbagliava. Il giovane alpino dovette escogitare tutte le strategie più stravaganti per conquistarla. E Scolastica sempre rifiutava. Pareva una rocca inespugnabile. Tra i commilitoni qualcuno lo avvisò che il cuore di Scolastica era legato a un giovane ufficiale di cui si erano perse le tracce, ma che la ragazza non aveva mai smesso di aspettare. Allora Modesto si rassegnò. Intanto le sorti della guerra precipitarono e la disfatta di Caporetto disperse e falcidiò interi battaglioni, separò migliaia di famiglie, allontanò tra lacrime e addii amori e affetti. Fu un'ecatombe. Il giovane alpino ebbe il suo da fare a riportare in salvo la ghirba a casa, ma una volta terminate le vicissitudini belliche si ritrovò a pensare ancora a quella ragazza con gli occhi azzurri, misteriosi come le montagne di Carnia. E dove poteva tornare a cercarla se non lì? Vi tornò e la trovò. Seppe subito che la giovane non aveva più scuse per negarsi. Il suo bell'ufficiale aveva sposato un'altra e Scolastica era rimasta con un pugno di mosche in mano. Tuttavia, col suo carattere orgoglioso, non voleva darlo a vedere e ancora non cedeva. Sicché Modesto dovette dare inizio ad un'altra corte serrata, fino a che il volto di roccia della ragazza finalmente si sciolse in un sorriso. Scolastica aprì il suo cuore e, dopo mille tentennamenti, si promise a lui. Il fidanzamento fu frettoloso, del resto non c'era più tempo da perdere, secondo Modesto ne avevano già perso abbastanza. Considerato che erano rimasti illesi anche dall'epidemia di Spagnola, i due si maritarono senza tante cerimonie e andarono a vivere a Cercivento, il paese della sposa. Ora Modesto la guarda di sottecchi, silenzioso, con immutato amore. Scolastica è una donna dal carattere forte, risoluto, e lui, nonostante spesso debba cedere, la ama ancora come il primo giorno che la vide ragazza raccogliere l'acqua della fontana. Adesso gli dispiace che sia così stanca e angustiata. Vorrebbe parlarle, dirle di non preoccuparsi, che dopo il brutto viene il bello. Così ragiona Modesto, con semplicità. Tuttavia rimane silenzioso. Quando ecco che dalla stalla si sente un forte muggito. L'uomo, che tiene le orecchie in allerta, inghiotte in fretta l'ultimo boccone che accompagna con un sorso di vino. Poi, senza indugio, si precipita dalla bigia. Rimasta sola con i suoi pensieri, Scolastica riflette ancora un attimo su come organizzarsi fino a sera e soprattutto all'indomani, che, giorno di mercato, avrà il suo bel da fare a parlare con chi conta. L'ha promesso al notaio, altrimenti quello si cercherà altri guai, e non è il caso. Nella stanza silenziosa solo un miagolio del gatto di casa rompe il tempo sospeso della cucina. La donna trasale, riemerge di colpo dalla matassa dei suoi crucci. Poi si alza dalla panca, accarezza la bestiola e gli versa un po' di latte nella ciotola. «Almeno tu non hai preoccupazioni», dice al gatto, che le si struscia sulle gambe. Una volta sazio e soddisfatto, l'animale ronfa allegro. Scolastica è rientrata con una faccia tetra che neppure la veletta del suo cappellino riesce a nascondere. Il notaio è nel tinello che la sta aspettando. «Allora, com'è andata?» La donna non risponde. Scuote solo il capo, scontenta. «Che ti hanno detto?»
«Niente, mi hanno detto, niente di niente. Tutti se ne stanno muti come pesci. Si vede che hanno avuto ordini superiori. Vai tu a sapere come stanno le cose. Sono andata in ogni dove, ma dappertutto ho trovato porte chiuse e bocche cucite».
Il padre non le stacca gli occhi di dosso, allora Scolastica capisce che non può nascondergli ciò di cui è venuta a conoscenza. No, non può, sarebbe troppo grave.
E poi,
balbetta, cercando le parole giuste. «E poi cosa?» incalza Michele.
«E poi ho saputo che sono arrivati migliaia di russi, di cosacchi, che ora sono accampati qui vicino, nella piana di Amaro, e molti altri ne arriveranno dalle steppe lontane e dalla Polonia. Hitler gli ha promesso la Carnia».
Il notaio la guarda, ammutolito e incredulo. Non spiccica parola. Intanto pensa tra sé: per la nostra povera terra è la fine. Nella stanza cade un silenzio più pesante di qualsiasi parola. Pagina 113.